La cultura di fondo, o meglio, la cultura che fa sfondo al periodo che va dal 1815 al 1830, la cultura di sfondo è sicuramente il romanticismo. Romanticismo che cosa significa? Significa sostanzialmente il rifiuto di tutto quello che aveva rappresentato la cultura illuminista, il superamento. Vuole essere il romanticismo un superamento del razionalismo settecentesco e vuole, se vogliamo, riaffermare la spontaneità dei sentimenti, i valori della tradizione, dell'appartenenza ad un popolo, a una cultura particolare. Ovvio è, senza andare agli estremi di questa cultura in cui si parla anche di emozioni forti, di forze razionali, contemplazione della natura selvaggia, centralità della dimensione del sacro. Oltre a questo, ovvio è che nel momento in cui si affermano i valori dell'appartenenza ad un popolo, a una cultura specifica o i valori della tradizione, ci rendiamo conto che questo, il romanticismo, è un modo culturale che può venire osservato sia da coloro che vedevano nella restaurazione l'obiettivo della politica e della cultura del tempo, oltre che a questi, nel momento in cui si afferma l'appartenenza, il valore dell'appartenenza culturale di un popolo, ecco che anche questo sfondo culturale che è il romanticismo può essere senz'altro fatto proprio anche dalle correnti nazionaliste. Infatti il romanticismo fu fatto proprio anche da pensatori reazionari come l'inglese Burke, il quale pensò che la rivoluzione francese era stato un tentativo non di trasformazione ma di distruzione della società del tempo. È ovvio che un atteggiamento di questo tipo doveva basarsi sul culto delle tradizioni. D'altra parte ci furono anche pensatori liberali e democratici che invece apprezzarono il valore della spontaneità, dell'autodeterminazione dei popoli, dell'affermazione dell'individuo contro un mondo che spesso lo si viveva come ingiusto. Bene, come appena detto, la cultura liberale, specialmente in Italia, si consacrò al nazionalismo. Abbiamo detto tante volte che cosa significa nazione, non è assolutamente un sinonimo di Stato, mentre lo Stato è un'entità amministrativa, la nazione è una comunità. La comunità che vi ho già detto magari altre volte che si definisce immaginata, immaginata perché i suoi membri tra di loro non si conoscono. Ma che comunità che esprime, come disse Jean-Jacques Rousseau, che esprime collettivamente una volontà. Comunità naturale, cosa significa? Che è una comunità non artificiale ed è indissolubile in quanto coloro che vi partecipano non solo hanno lo stesso sangue, ma hanno la stessa cultura, la stessa lingua, condividono lo stesso territorio spesso. E nel momento in cui la restaurazione intende rievocare quelle entità statali che erano multinazionali, in una temperie di questo tipo culturale, è ovvio che vi furono dei moti di resistenza. La cultura romantica sbocciò spesso nel nazionalismo, specialmente in questi stati che ancora dovevano raggiungere l'indipendenza, come per esempio la Grecia che apparteneva all'impero ottomano, l'Italia che abbiamo visto nella lezione precedente era spartita tra l'Austria e i sovrani che indirettamente si rifacevano all'Austria, Borbone invece a sud, invece centro Italia al territorio del Papa, al patrimonio di San Pietro. Ovvio è che in questa realtà nazionale e geografica, romanticismo significa anche patriottismo, significa senso rivoluzionario, atto a scacciare lo straniero dal proprio territorio. Ma non sarà neanche raro che molti romantici andranno a combattere per la libertà di paesi che non erano i propri. Il caso, per esempio, del grande poeta inglese Lord Byron, che andò in Grecia appunto per combattere per l'indipendenza della Grecia. Lì trovò la morte molto giovane, a 36 anni, presso Missolungi, perché si ammalò durante la sua permanenza. Probabilmente una meningite lo stroncò così giovane. Molto presto, istanze di origine diversa dal romanticismo, come per esempio la carboneria che derivavano dal pensiero illuminista, iniziano a lavorare per il compimento dell'unità nazionale, ma più che dell'unità nazionale sono organizzazioni segrete che combattono in reazione alla restaurazione. E appunto vi ho citato la carboneria perché traeva la sua simbologia da un antico mestiere che era quello dei carbonari, utilizzandone sia la lingua che i simboli e la struttura della massoneria di stampo o invece illuminista. La massoneria, o meglio la carboneria, viene introdotta in Sud Italia da alcuni ufficiali francesi, la cui intenzione era quella di sostenere e diffondere il pensiero giacobino. Da che cosa viene caratterizzata la carboneria? È caratterizzata dalla segretezza dei suoi partecipanti, dalla liturgia, dai rituali a cui aderivano i propri associati, e utilizzando un linguaggio molto particolare in codice, in maniera tale che chi avesse ascoltato gli adepti parlare della massoneria non avrebbe capito di che cosa stessero parlando. Tra di loro si chiamavano buoni cugini e naturalmente erano organizzati per gradi. Grado più alto era il Gran Maestro, a cui seguiva il grado di maestro, e in fondo alla scala gerarchica vi era l'apprendista. Ogni sezione veniva chiamata baracca o vendita. I rituali di iniziazione erano diversi a seconda della zona geografica in cui la sezione risiedeva. Il rituale di iniziazione era un rituale che segnava passaggio dall'aderente al nuovo status di carbonaro. Ma una cosa che accomunava un po' tutti i rituali di iniziazione erano sicuramente i caratteri di mistero, i caratteri di, se vogliamo, anche un po' cupi, che dovevano far riflettere il nuovo carbonaro sulla pericolosità di ciò che stava per andare a fare, ma soprattutto della sorte che gli sarebbe stata riservata nel caso avesse compiuto opere di delazione, avesse fatto la spia. Spia che non era possibile peraltro fare, perché appunto la carboneria era organizzata in modo tale da diffondere il meno possibile presso gli stessi adepti informazioni sulla struttura dell'organizzazione. Un carbonaro conosceva poche persone che collaboravano con lui, appunto per garantire il fatto che in caso di cattura non potesse dare informazioni su tutta la struttura. E questo era un vulnus, un punto vulnerabile dell'organizzazione. Perché? Perché questa segretezza così forte impediva all'organizzazione di pubblicizzarsi presso il popolo. Pertanto la carboneria rimase un fenomeno circoscritto a pochi intellettuali che peraltro non avevano neanche un obiettivo comune, perché dal punto di vista ideologico la carboneria non ebbe un contenuto unico, ben definito. A seconda della zona in cui operava, vi erano degli obiettivi spesso molto locali. I programmi dell'organizzazione talvolta si limitavano a specifiche rivendicazioni a carattere locale, e soltanto dopo il congresso di Vienna il movimento assunse una connotazione invece più nazionalista, più patriottica e soprattutto anti-austriaca. La carboneria era nata nel regno di Napoli perché? Perché durante il regno di Murat si era diffusa una politica anticlericale, naturalmente alla francese, e per opporsi appunto a questo tipo di politica si organizzarono delle vendite per opporsi ai francesi. Si diffuse poi invece nel regno di Sardegna, questa volta invece a sostegno della monarchia, e in Romagna, quindi nella terra del Papa, invece la carboneria si caratterizzò per portare avanti ideali repubblicani e soprattutto monarchici. Abbiamo detto che il limite maggiore fu la sua stessa segretezza che non gli permise neanche di condividere degli obiettivi ad ampio respiro. Al nord Italia vi furono diverse organizzazioni segrete che presero nomi differenti, per esempio la Delfia, che aveva a capo, pensate un po', quel giacobino di cui abbiamo già parlato, italiano, Filippo Buonarroti, e a Milano vi era invece un'organizzazione sempre segreta che era ispirata da Federico Confalonieri, e si chiamava Federazione Italiana. È interessante questo nome perché Federazione Italiana è già un nome che evoca un certo nazionalismo. Mentre nello Stato Pontificio vi era la Costituzione Latina che voleva in qualche modo sconfiggere il dominio dominio del Papa, il dominio temporale del Papa su Roma. Spesso i governi della Restaurazione riuscivano a infiltrare all'interno di queste società segrete delle spie. E fu il caso, per esempio, del giornalista piemontese che era caporedattore di un quotidiano, un periodico anzi, liberale, che si intitolava Il Conciliatore, Silvio Pellico, il quale durante la sua detenzione scrisse Le mie prigioni, addirittura poiché non gli era impedito nella fortezza austriaca dello Spielberg, dove era rinchiuso, gli era impedito di utilizzare l'inchiostro, egli lo scrisse addirittura col sangue. Bene, Le mie prigioni non fu un testo molto interessante dal punto di vista stilistico, ma ebbe una diffusione tale all'estero che finì per porre in primo piano la questione nazionale italiana. Cominciamo a ragionare su questo termine, nazione, questione nazionale. Che cosa? Vediamo un attimo quali sono i termini affini, per esempio quello patria, è il termine patria che viene evocato moltissimo durante il Risorgimento, fa riferimento letteralmente alla terra dei padri. E quindi la terra dei padri è il luogo di origine di un popolo. Nel 1832 il padre di Alessandro Manzoni, di Giacomo Leopardi, il conte Monaldo Leopardi, scriveva nel 1832 «La patria è precisamente quella terra nella quale siamo nati e in cui viviamo insieme con gli altri cittadini, avendo comuni con esse, il suolo, le mura, le istituzioni, le leggi, le pubbliche proprietà e una moltitudine di interessi e rapporti». Alessandro Manzoni invece nella poesia Marzo 1821, e questo è interessante, definiva l'Italia una d'arme di lingua e di altare, di memoria, di sangue e di cor. Allora, riflettiamo su questa strofa, no? Quando diceva l'Italia una di sangue. Una di sangue significa che il nazionalismo risorgimentale a cui fa riferimento Manzoni, trova il suo fondamento nello ius sanguinis. Che cosa vuol dire? Il diritto di sangue, che stabilisce che chi appartiene alla comunità nazionale è soltanto colui che discende da membri della comunità stessa. Dicendolo diversamente, è italiano se colui che è figlio di italiani. Lo ius sanguinis si differenzia dallo ius soli, che invece determina che una persona appartiene a una comunità nazionale se nel territorio di quella nazione quella persona è nata. Ecco, di nuovo abbiamo utilizzato il termine nazione. Il termine nazione, infatti, nazione si riferisce alla terra in cui si è nati, che per lo ius sanguinis coincide con la patria, ovvero con la terra dei padri. Bene, quindi nel momento in cui i patrioti liberali, risorgimentali, utilizzano il termine nazione, intendono comprendere con questo termine tutti quei soggetti che, condividendo la medesima discendenza, la medesima terra, hanno, attenzione perché riprendiamo la strofa del Manzoni, il medesimo sentire, la medesima cultura, lingua, religione e storia. Ecco, storia. Questa è una cosa molto importante, perché una nazione, per essere definita così, deve poter mostrare o esibire una stessa origine, deve avere una storia comune e deve essere molto, questa storia molto ben definita. Beh, per gli intellettuali, liberali, patrioti del Risorgimento, l'inizio della storia italiana, anzi l'inizio della storia nazionale italiana, veniva rinvangata nei fasti dell'impero romano. Ovvio è che dopo la caduta di Roma era difficile rintracciare una comune storia, perché l'Italia non era mai più stata unita ed era stata divisa in una miriade di occasionali realtà locali sotto questa o quell'altro stato, Francia, Spagna e via dicendo. Chi incredibilmente sollevò per la prima volta davanti a tutta l'Europa, al congresso di Vienna riunita, la questione dell'indipendenza italiana fu appunto l'ultimo re di Napoli, di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, ovvero Gioacchino Murat. E nel momento che Napoleone fuggì dall'Elba, dovette cambiare bandiera, rinunciare, rinnegare l'alleanza con l'Austria e a Rimini, il 30 marzo del 1815, proclamò un'esortazione agli italiani. Molto, molto, molto singolare per un francese. Scriveva in questa esortazione Murat: ogni nazione deve contenersi nei limiti che le dia la natura. E appunto, parlando dell'Italia, aggiungeva: mari e monti inaccessibili, ecco i limiti vostri. Ma la cosa invece è molto più importante probabilmente per tracciare una storia nazionale viene dal canto degli italiani, che è l'inno d'Italia dal 2005, scritto da Goffredo Mameli, musicato sempre da un genovese Novaro, Michele Novaro. Che questo inno, insieme a altri prodotti culturali, magari di cui diremo più in là, nelle sue strofe, cerca di delineare una storia comune. E naturalmente, come era facile intuire, ci si riferisce a una storia comune, una comune origine romana, che una volta che viene riunita in coorte, dice il nostro inno, stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, è capace di battere qualsiasi esercito, in particolare la tirannia austriaca. Che cos'è una coorte? Era una unità romana forte di 600 uomini. E analogamente a quanto Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano, batté Annibale nella battaglia di Zama. Poi, sempre Mameli, che tra l'altro morirà giovanissimo durante la tenuta della Repubblica di Roma, scrive, menziona nel suo canto altri episodi che vedono gli italiani combattere contro gli invasori stranieri. Dice una strofa un pochino meno conosciuta: dall'Alpi a Sicilia, dovunque è legnano, ogni uomo di ferruccio al cuore alla mano. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla, il suon d'ogni squilla i vespri suonò. Bene, dovunque è leniano, a che cosa si riferisce? Mameli si riferisce alla battaglia di Legnano del 1176, in cui la Lega dei Comuni Lombardi sconfiggono l'imperatore Federico Barbarossa. Dopodiché dice ogni uomo di ferruccio al cuore alla mano. Chi è questo Ferruccio? È Francesco Ferruccio, che era un condottiero italiano, che nel 1530 sconfisse l'esercito spagnolo che assediava Firenze. Mentre nel momento in cui parla che i bimbi d'Italia si chiamano Balilla, si riferisce a un altro episodio che la tradizione vede il 5 dicembre del 1746, quando Giovanni Battista Perasso, un ragazzino, in genovese si dice Balilla, contribuì alla cacciata degli austriaci dando inizio a una rivolta. Perché? Perché aveva assistito in Vico Dritto Ponticello a una scena in cui un mortaio tedesco, austriaco, si era bloccato nel fango, gli artiglieri austriaci cercavano di muovere questo cannone senza riuscirci, e a un certo punto un sottufficiale austriaco iniziò a esortare, prima parola, poi usando il frustino, la gente che passava facendo finta di niente, con un frustino, a un certo punto iniziò a battere le persone in maniera che aiutassero gli artiglieri a levare dal fango questo cannone. Questo ragazzino, che stava guardando tutto in cima a un muretto, a un certo punto prese un sasso, gridò che vinse, che in genovese vuol dire chi comincia. Tirò un sasso verso gli austriaci, in quel momento scoppiò la rivolta. Scoppiò la rivolta che vide la cacciata degli austriaci da Genova. Proprio nell'ultima parole di questa strofa dice il suon d'ogni squilla i vespri suonò. E a che cosa si riferisce? Si riferisce all'insurrezione dei siciliani contro le truppe angioine il 30 marzo 1282, quando gli angioini vollero perquisire una donna a Palermo che si stava recando a messa, e i siciliani insorsero buttando fuori gli angioini. È ovvio che Goffredo Mameli, scrivendo l'inno, cerca di creare una comune coscienza storica e, se vogliamo, anche affermare il principio che la sovranità appartiene al popolo e il popolo è nazione. E quindi, se la sovranità appartiene al popolo, meno che mai, la sovranità deve essere data per diritto divino. Con questo abbiamo terminato, ci sentiremo la prossima volta per parlare magari di Mazzini.